Se no licenzio il regista, che poi sono io. Siamo in collegamento con Bianca Giovannini, alias Banda Llorona. Buongiorno Bianca.
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
Eccoci qua. Evviva! Senti Bianca, ma ti stai preparando al meglio?
Guarda, stavo giusto ascoltando la canzone.
Che ne dici? Che ne dici? Dai, che è nuova, è uscita oggi questa canzone, quindi possiamo parlarne.
È interessante.
Proprio.
È interessante. Diciamo che è l'antitesi di prepararsi al peggio, è una visione proattiva. E senz'altro, diciamo, sul piano storico è senz'altro vera, sarai d'accordo con me, cioè ci sono sempre periodi di difficoltà che poi sono seguiti da recuperi, si ricomincia sempre, diciamo, quindi perché no, prepariamoci anche al meglio.
È un eterno ritorno, cioè diciamo che una certa età una si stufa pure di questo eterno ritorno, no?
Assolutamente, cioè,
un'eterna rinascita.
Ricominciare sempre però mantiene giovani, ecco, mettiamola così.
Sì, anche fare i musicisti mantiene giovani.
No,
mantiene
quello usura, quello è un lavoro usurante, intellettualmente usurante.
Non riconosciuto assolutamente, no. Quindi insomma, ecco, a parte gli scherzi, sono tante le cose di cui io vorrei parlare, cara Bianca, però prima mi voglio ricollegare con la nostra ospite precedente, perché appunto abbiamo parlato con Luana Stefani del Gattile del Verano e tu sei da sempre una grande paladina dei diritti degli animali. Allora, in questo momento quanti animali hai? Che genere di animali sono? Cioè.
Che strane domande. Allora, dunque, io sono una paladina dei diritti degli animali, ma anche dei diritti degli uomini, diciamo, quindi per me sono paritari, non sono di quelle animalare che poi non pensa agli umani, non so come dire, no? La famosa frase fatta, ma sono meglio gli animali. Io penso che sono meglio gli esseri viventi in generale, quindi tifo per tutti.
Io con qualche riserva, diciamo, quasi tutti.
Senz'altro, sì, ci siamo capite, sempre con quello pizzico di riserva. Allora, in questo momento a casa mia ci sono casualmente due gatte e una cana. Tutte femmine, tutte recuperate o da canili o dalla strada, ma insomma, diciamo, è casuale, faccio quello che posso anche sull'onda un po' del destino, di quello che è il destino, la marea mi porta a casa, diciamo.
Certo, e insomma la tua è una casa molto accogliente, quindi si viene sempre appunto accolti da miagolì, cani che abbaiano, musica, insomma, chi ti conosce lo sa, beh, è una cosa bellissima e quindi insomma celebriamola. Cara Bianca, ecco, parliamo adesso un po' della nostra situazione, ecco, come musicisti. Adesso come state procedendo con Banda Llorona? Perché voi avete pubblicato con Squilibri, che tra l'altro en passant è anche l'editore di Cagnolo Guercio, quindi insomma
certo.
È tutta un
Io
po'
e
una grande famiglia.
Compagni di scuderia, sì, insieme a Alessandro D'Alessandro e altre persone molto interessanti del panorama italiano. E allora io ho pubblicato, tu poi sei stata parte di Banda Llorona per svariati anni, quindi sai, conosci la nostra storia. L'anno prossimo, tra altre cose, Banda Llorona compirà 20 anni.
Ahia, impressionante questa cosa.
Sì, è vero, un po' impressionante, esatto, a proposito di anzianità e di musicisti e di essere musicisti. Quindi diciamo, anche considerando questa soglia, uno guarda, no? Si fa una serie di bilanci. Diciamo che il gruppo ha una vita molto attiva, per quello che è possibile causa Covid ovviamente, ma attiva intendo dire interna, di cambiamenti. Tu appunto, avendone anche fatto parte, sai che ci sono continui cambiamenti anche nella formazione e nella modalità d'approccio alla musica. Di base c'è il grande piacere di fare quello che in cui uno si ritrova, ci si deve divertire, si deve stare bene, si deve credere, si deve essere coerenti, cioè non, dalla mia bocca raramente sono uscite parole cantate diverse da quelle che penso e in cui credo, e questo penso che sia sempre stato un pochino la mia carota, diciamo, no? Da inseguire. In questo senso ci sono stati anche tanti mutamenti. L'ultimo disco è stato quello del 2018, ma il terzo disco, diciamo che c'è stato un percorso complesso, cosa penso comune a tutti coloro che si fanno domande e poi le portano in musica o in cultura. Diciamo che la pandemia ha bloccato qualunque tipo di attività dal vivo che è quello che ci caratterizza sostanzialmente. Te come me siamo musiciste abituate al palco, al lavoro dal live, diciamo, più che al lavoro in studio, e quindi la mancanza del rapporto con la musica suonata dal vivo, suonata davanti a qualcuno è pesante, è molto molto pesante, devo dire, ma ci fa riflettere sulle possibilità che si aprono su panorami diversi. Dobbiamo farlo, perché altrimenti ci si siede e basta. Io diciamo mi rifiuto di sedermi e basta, ecco, mettiamola così.
Certo. Allora, Bianca, io direi innanzitutto di ascoltarci uno dei brani che ci hai segnalato dal tuo album, ed è proprio anche un brano manifesto in cui, ebbene sì, c'è anche il mio trombone. Io in genere non metto mai i pezzi in cui suono, perché è chiaro che insomma si va un po' in conflitto di interessi, ma per questa canzone facciamo un'eccezione, ci andiamo ad ascoltare Io so me.
Un bellissimo trombone,
quindi chissà chi lo suona, ma magari poi tu nella fase del mixaggio lo hai sostituito senza dirmelo, potremmo dire questo, così saremmo salvi. Va bene, scusateci, noi ci conosciamo da tanti anni e quindi ci permettiamo di scherzare amabilmente, ma andiamo ad ascoltarci Io so me, e Bianca rimane con noi su Radio Città Aperta. Eccola qui.
Tanta fatica ho fatto per essere me stessa, rinunce, mal de panza, dubbi affolla. Ma sempre, da una certa in poi, ho dato retta alla mia panza, al cuore e un poco pure al resto. Ma che ce posso fa' se a volte me dicono? Dicono che a volte non ho gusto, che parlo troppo, che bevo a garganella, che muovo le braccia come se non ce fosse un domani, che parlo che strillo troppo, che canto piano, che dico parolacce, che esprimo i miei pensieri, che so grassa, che dovrei mettere la gonna, che rido a tutta gola, che magno prima di cantare, che porto le superga e c'ho il sospetto, che guardo i pischelli troppo a lungo, che vivo solo per i cani e per i gatti, che non ho figli, che mi infiammo troppo in fretta, che abbozzo che compagni e che non so di sinistra veramente, perché ho messo Califano in trasmissione senza la giusta analisi critica, che indico gruppi di lavoro e poi lascio che vada avanti senza te. Ma io so me, ma che gioia, ma che gioia, io so me, e venite a dirmi qualche cosa, ma rimbarza, perché io so me, tanto anni alla fine, io so me.
sommè, cara Bianca.
Insomma. Sì, in effetti lo dico anche nella canzone, che mi piacciono molto gli animali.
Sì, d'altra parte, anche questo spesso appunto è oggetto di giudizio, ma quanto parla la gente poi in questo periodo, devo dire, col fatto dei social, col fatto che ci si comunica solo tramite social, questa abitudine di giudicare, di criticare a priori si è diffusa ancora di più. Tu hai degli haters, cara Bianca?
Allora,
bella domanda.
No,
allora non c'è nessuno, però dai, scusa, sì. Senza haters non si campa, dai.
È vero? Sì. No, probabilmente sì, ma non li incontro, mettiamola così. Perché bazzico poco i social, ma sto aprendo anch'io delle finestre sul mondo dei social. In particolare su YouTube, per esempio, e io mi pongo questo problema. Il punto è che gli haters sono persone che hanno bisogno di parlare, probabilmente a casa mia si direbbe di dare fiato alla bocca, e lo fanno nel modo in cui possono. L'unico modo, l'unica forza che abbiamo è ignorarli, anche perché chi ha degli haters è una persona che normalmente si pone, mette la faccia.
Esatto,
l'hater è uno che non ce la fa e quindi critica gli altri. È molto facile criticare gli altri e non mettersi mai, in trincea, no? È un po' questo il punto. Quindi l'hater, a mia opinione, perde un po' di potenza, anche se fa male, fa molto male l'hater. Il giudizio, il pregiudizio, non è mai innocuo, ecco.
No, infatti, poi ecco, è un problema soprattutto per chi magari è più alle prime armi con questi mezzi, alle ragazze giovani che ancora non sono sicure del proprio essere nel mondo. Quindi secondo me questo brano infonde molto coraggio, andrebbe fatto ascoltare appunto anche a tante ragazze per darsi la forza, la spinta necessaria a dire io so così, ma che volete? Stateci.
Posso solo dire a tutte... A tutti, anche ci sono tanti uomini in difficoltà, ma a tutte le donne posso dire che con l'età migliora la situazione. Assolutamente.
Io non me ne sono molto accorta, però forse
no,
se lo dici tu
se ne frega, molto di più,
perché c'è il distacco. Sì, quello è vero.
Sì, c'è una saggezza dall'esperienza, hai ragione tu, dei giudizi eccessivi possono minare la sicurezza di sé. In età giovane mi vengono in mente episodi personali anche di persone che mi hanno detto dovresti fare così o dovresti fare colà per la musica, ed effettivamente mi hanno fatto anche quelle, hanno creato poi delle frenate, ecco, quello più che altro, no?
Certo.
Ti frenano senza costrutto, senza darti spunto per crescere, di fatto, quello è un po' la differenza, ecco.
Certo, però poi uno, ecco, a volte oltrepassando queste cose cresce comunque, no? Alle volte gli antagonisti servono proprio per farci capire forse dove siamo un po' deboli e dove dobbiamo rinforzarci, ma questo, ecco, ci si arriva con l'età.
Ricordiamo anche che è un mondo molto difficile, molto difficile per le donne, generale. Muoversi è comunque difficile professionalmente, in generale. Siamo il paese che ancora abbiamo sorpassato, era ottobre il giorno della paga giusta insieme agli uomini, poi il resto dell'anno le donne lavorano gratis.
Ma e tra l'altro permettimi carissima di aggiungere una cosa, fra poco ci sarà il 25 novembre che è il giorno contro la violenza. Però io vorrei tanto uscire da questo tipo di retorica. A me non interessa avere la panchina rossa nel parco, a me interessa avere sostegno se io decido di lasciare un compagno violento, a me interessa che ci siano i centri antiviolenza, mi interessa che ci sia l'assistenza.
A me interessa che i centri antiviolenza, i centri e gli sportelli psicologici non vengano, per esempio, sfrattati.
Certo.
Tanto per cominciare, per citare ad esempio Luce e Siesta, una casa internazionale delle donne a Roma, che hanno sempre sostenuto questi percorsi. Corsi addirittura sono poi utilizzati dal comune per i propri servizi e poi magari vengono sfrattati o insultati o ritenuti. Noi siamo in un momento, sappiamo perché è cosa nota, che nel corso del Covid la violenza contro le donne, la violenza dentro casa si è amplificata.
Certo.
Perfino contro quella contro i bambini, se ho letto bene le notizie, ma quella contro le donne è storicamente forte, continua a essere fortissimo. Quindi la giornata contro la violenza sulle donne è un po' retorica, se vogliamo, se poi non si attuano politiche reali.
Ma poi sì, certo, la celebreremo, per carità, abbiamo suonato, suoneremo per queste ricorrenze, però facciamole diventare dei giorni, cioè facciamo che sia così tutti i giorni. Poi lo dice, l'abbiamo sempre detto, che noi donne l'8 marzo non è un anniversario ma un giorno di lotta, insomma, noi dobbiamo lottare sempre, non pensate di farci contente con la panchina rossa. E soprattutto, ecco, questo mi aiuta a ricollegarmi a un certo discorso che è anche quello delle cantautrici, perché io vedo spesso, ne parlo anche spesso, che le donne nel mondo della musica o trovano molti problemi oppure si devono un po' accodare al giornalista di turno uomo o all'organizzatore di turno uomo. Cioè il potere sta sempre nella mano dell'uomo, ma possibile che, e poi per avere in cambio il recintino, per avere in cambio il festivaluccio dedicato alle donne in rosa. Allora, a me è un po' stancato questa cosa, e so che anche tu siccome organizzi concerti la vedi sicuramente in un modo un po' diverso. Tu hai organizzato una bella serata al Brancaleone assieme a Giampaolo Felici la scorsa estate, dedicata proprio alle cantautrici che parlavano di Roma, no? Allora,
sì.
Possibile che fra noi non si riesca ad essere autonome anche nella nostra promozione, nella nostra valorizzazione? Che ne dici?
Allora, è difficilissimo, è proprio remare controcorrente. Questo poi appunto mi hai tolto, diciamo, il pensiero dalla testa, diciamo, perché proprio lì volevo andare a parare. È comunque difficile, ma non solo per le musiciste, anche per, che ne so, le giornaliste. Qualunque donna che faccia qualunque cosa deve comunque sottostare non solo a giudizi, ma proprio a stop, o come dicevi tu, a parrocchiette, ecco, che poi è una caratteristica purtroppo, ahimè, romana di lunga schiatta.
Anche italiana.
Sì, però a Roma c'è proprio una valute specifica, diciamo, in questo senso. Però è vero, è sovranazionale il problema. Il problema delle donne non credo che possa cioè noi dobbiamo arrabbiarci e riconoscere le cose. Io per esempio molto spesso mi sono trovata a dire a chi organizzava concerti, dico, ma c'è la jam session finale, per esempio, si sale tutti sul palco, chi ha suonato, e scopri di essere due donne e 35 uomini. Ti giri e guardi l'organizzatore e gli dici, ti stai rendendo conto che siamo solo due donne su questo palco, gli altri sono tutti maschioni, tutti vestiti di nero? Non è il vestire di nero, perché è anche il mio colore preferito, è per dire questa massa, dico, chi crea queste situazioni, cioè l'organizzatore, chi fa la scelta musicale, si deve porre il problema. Ma abbiamo visto succedere la stessa dinamica in congressi dedicati, che ne so, di antropologia per esempio, congressi di qualunque tipo di contenuto, dove si vengono invitate due donne contro 18, il festival musicale due donne contro 18. Questa cosa non è fattibile, cioè bisogna arrabbiarsi tutti completamente. Noi donne siamo in una posizione difficilissima, perché spesso arrabbiarsi significa farsi autoisolare, cioè essere la rompi, certo, la rompi uova di turno. e l'ho fatto, l'ho fatto, ma ne ho pagato anche lo scotto, me ne rendo perfettamente conto. Però se tutte decidessimo di muoverci in questo senso, la verità è che non possiamo muoverci da sole, bisogna creare, come per il Me Too, bisogna creare un movimento collettivo, cioè gli uomini si devono vergognare di avere poche donne sul palco.
Certo,
il primo
certo.
maggio, quando c'è stata quella cosa tremenda del primo maggio in cui c'erano donne e 90.000 uomini, le persone che propongono quel tipo di parterre si devono semplicemente vergognare. Per arrivare a questo livello di consapevolezza c'è tanto da fare, a partire da noi, ma a partire da tutti.
Certo. Poi tra l'altro appunto esistono non vale la scusa del dire ma non ci sono, perché non è vero. Allora ribadiamo questa cosa, che ci sono delle ottime musiciste, non solo cantanti, ma delle bravissime musiciste, giovani, grandi, romane, italiane, ce ne sono
grandi
tante.
Grandi vuol dire vecchie, No, però stiamoci, va bene.
Diciamo di tutte le età. Ce ne sono per tutti i generi musicali, quindi non vale la scusa che non ce ne siano, perché non è vero. Le nuove generazioni poi appunto studiano, sono bravissime. Diamogli lo spazio e non nascondiamoci dietro un dito. E allora Bianca, prima di ascoltare il prossimo brano e poi salutarci, perché purtroppo con la sanificazione che incombe i miei minuti sono contati, E ti volevo chiedere, ma quindi tu pensi che diventerà una rassegna questa serata dedicata alle cantautrici che parlano di Roma?
Guarda, non lo so, perché è stato tutto frenato dal Covid, quindi la risposta è il grande il famoso prepariamoci al meglio.
Vabbè, però è una prospettiva, insomma.
Va bene, però ripeto, io voglio dare un messaggio comunque positivo, per esempio il mio gruppo, che è caratterizzato proprio dai live, lavora lo stesso, cerchiamo di fare, di pensare al futuro, di programmare, progettare, non bisogna fermarci. Questa pandemia che è già esistita nella storia dell'umanità, se ne andrà a un certo punto, non importa quanto tempo passerà, noi dovremo essere pronti per ripartire con maggior consapevolezza, con maggior consapevolezza di quello che non va, che non andava e che non è andato, e lavorare sul futuro. Quindi assolutamente andiamo avanti, e Banda Iorona lo farà, lo faremo.
Bene, benissimo. Allora, noi ci andiamo ad ascoltare le scarpe nuove, ma non sono le scarpe della Lidl, vero?
Ah, Dio mio, no, assolutamente. Le scarpe nuove è invece un racconto sulla nuova miseria urbana. E sentirete il testo, è una mamma di una casa occupata che non riesce più ad acquistare le scarpe per il figlio, ed è una visione un po' pasoliniana che, mi, come sai, mi è sempre piaciuta molto. Io vi saluto, vi lascio al brano Le scarpe nuove, vi lascio a Ludovica, e vorrei solo citare una frase che mi hai fatto venire in mente tu, sei a te come protagonista, anche se non ti piacciono queste cose, ma tanti anni fa suonavamo in un posto e tu suonavi la fisarmonica, si avvicinò un signore sotto palco dopo il concerto e ti disse: per essere una donna non suoni male la fisarmonica.
Grande
e
complimento, capito?
E lì, diciamo, e qui stendiamo questo velo pietoso.
Ma guarda, io penso che ognuna di noi ha tante di queste perle, poi a volte non ce le vogliamo ricordare, però invece hai fatto bene, perché, ecco, malgrado tutto, andiamo avanti.
Assolutamente.
Grazie.
Anzi, sempre più forti e sempre più rombanti, dai.
Grazie, grazie mille a Bianca Giovannini, Banda Iorona. Quindi ci ascoltiamo le scarpe nuove qui su Radio Città Aperta. Ciao Bianca, grazie.
Ciao, ciao a tutti, ciao.
Faccio una vita assai complicata, vivo dentro una casa occupata, mi hanno rubato i soldi, 300 euro, una fortuna.